Buonasera a tutte e a tutti. Siamo così arrivati alla seconda lettura del mercoledì condotta dall'amico Andrea Parravicini. Il titolo di queste due letture, quest'oggi appunto dicevo è la seconda sessione, condotte da Parravicini è Biogeografia, le scritture della Terra nella evoluzione della vita e dell'umano. Prima di lasciare a lui la parola che si muoverà in totale autonomia, come ovvio, e ci dirà come ci comporteremo questa sera e quali libri o libro in particolare guarderemo stasera. Io volevo festeggiare Andrea Parravicini perché mi è arrivata proprio ieri una fanciulla, un'opera nuova di Andrea Parravicini che davvero ha tutta l'aria di essere un capolavoro, sicuramente ne parleremo in un intreccio amecri, il libro è questo, approfitto per presentarlo ai soci e alle soce, si chiama Nello specchio di Sapiens, l'evoluzione umana fra scienza e filosofia, appena apparso per Carocci, editore. Avremo modo di parlarne, per ora si tratta di studiare e poi ne parleremo in un intreccio. Lascio subito dunque la parola ad Andrea Parravicini, lo ringrazio nuovamente per la sua consueta generosità e buona lettura a tutte e a tutti.
Grazie, grazie moltissimo a Florinda anche per aver mostrato la mia bambina, seconda. Allora, buonasera, benvenuti a questa seconda lettura del mercoledì, dedicata appunto alla biogeografia, come ben diceva Florinda. In particolare stasera parleremo della biogeografia nell'orizzonte dell'evoluzione umana. Allora, se Florinda per favore può condividere le slide, già sulla prima slide c'è la copertina che è molto bella, stavamo dicendo prima con Florinda, che ringrazio anche per la sua introduzione. Quindi questa sera la lettura sarà dedicata appunto a un libro che vedete adesso nella slide condivisa, molto particolare, è un atlante geografico appunto, ma dedicato all'evoluzione umana. È stato curato e scritto da Telmo Pievani per la libreria geografica di Novara ed è in realtà, se mettiamo già la slide 2, è la versione ridotta solo nel formato di un altro libro che ha un formato ben più consistente di questo, pubblicato nel 2023, quindi l'anno precedente, sempre dallo stesso autore, dal titolo Homo Sapiens, le nuove storie dell'evoluzione umana. È un librone, ce l'ho qua, ve lo faccio vedere anche, è veramente grande, gigantesco, e rispetto all'altro è proprio molto più grande, molto più grande. Quindi è un librone. Cambia il formato, le pagine sono, i contenuti sono identici però, e al medesimo numero di pagine. E l'idea di questo progetto, come spiega lo stesso Telmo Pievani, nasce da una mostra itinerante dal titolo Homo Sapiens, la grande storia della diversità umana, che Pievani ha curato insieme al grande genetista e antropologo italiano Luigi Luca Cavalli Sforza, che ci ha lasciato nel 2018. La mostra si è tenuta tra il 2011 e il 2017 in varie città italiane, a Roma, a Trento, a Novara e anche a Milano. Io ho avuto la fortuna di vederla appunto a Milano. Devo dire, un progetto nel suo complesso e poi appunto nel caso del libro una pubblicazione davvero interessanti, molto molto belli. Quindi il volume in particolare, se lo sfogliate, ma lo sfoglieremo insieme con le slide perché ho messo un po' di immagini. È pieno di immagini, fotografie, mappe, illustrazioni, tavole sinottiche, tutte a colori, con testi e spiegazioni di Pievani dedicate appunto alle varie fasi e tappe che da 6 milioni di anni a questa parte hanno caratterizzato, potremmo dire, l'evoluzione umana, così come appunto ci viene ricostruita con un lavoro straordinario, interdisciplinare da paleontologi, archeologi, paleogenetisti, ma anche climatologi, paleoecologi, geologi e così via. E in questo caso anche appunto geografi, esperti di geografia. Quindi Telmo Pievani è l'autore, è in realtà, come noto, un filosofo della scienza che lavora all'Università di Padova presso il Dipartimento di Biologia e che, lo voglio ricordare, è stato anche ospite qui a Mecri nell'anno sociale, correggimi se sbaglio, 2018-2019. Possiamo dire che è un amico di Mecri, che ha dialogato anche con Carlo Sini, con cui ha poi pubblicato un volume uscito per la collana Percorsi Mecri presso l'editore Yakabook nel 2020 ormai, dal titolo E avvertirono il cielo, la nascita della cultura, che è un libricino, per chi non lo conoscesse, davvero interessante, denso, di cui abbiamo anche parlato in un intreccio che trovate nel canale YouTube di Mecri. Ma appunto, tornando al nostro Atlante, possiamo dire che questo volume dimostra magnificamente quello che dicevamo la volta scorsa. Lo facciamo dire direttamente, direi, a Pievani, citando quello che scrive proprio all'inizio del libro, nella slide numero 3. Scrive: l'isolamento geografico, lo spostamento sul territorio, le espansioni e le migrazioni sono stati i fattori chiave di questa evoluzione. Oggi, grazie al programma di ricerca fondato da uno straordinario scienziato italiano, il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza, sappiamo far convergere i dati genetici comparati, le evidenze paleontologiche e quelle archeologiche, gli indizi del paleoclima, le storie delle culture, al fine di ricostruire i dettagli della diversificazione non soltanto delle diverse specie umane, ma anche nelle popolazioni all'interno di Homo sapiens. È una storia scritta nei geni, nei popoli e nelle lingue, che ci racconta da dove veniamo, come ci siamo diffusi e perché siamo al contempo così diversi e così uniti. L'evoluzione ha quindi acquisito una dimensione non più soltanto temporale, le genealogie e le trasformazioni delle popolazioni biologiche, ma anche spaziale e geografica. Il modo in cui i gruppi umani si sono distribuiti sul territorio, si sono spostati e hanno interagito con l'ambiente fisico è fondamentale per capire la nostra storia. Quindi, insomma, è chiaro che, se ricordate quello che si è detto mercoledì scorso, la dimensione orizzontale, geografica, quella studiata dalla biogeografia, è diventata, possiamo dire, imprescindibile negli studi evoluzionistici per comprendere noi stessi, la nostra storia, il nostro corpo, la nostra biologia, ma anche le nostre culture, naturalmente, le nostre lingue. Ed ecco allora da quale visione, da quale prospettiva nasce questo Atlante dell'evoluzione umana. Innanzitutto, dunque, diventa importante capire, oltre che quando, anche dove la nostra storia sarebbe cominciata e si sarebbe sviluppata. Ecco, passerei alla slide numero 4. E allora dobbiamo andare dove tutto è iniziato, in Africa. In Africa, nel grande continente africano, per comprendere, direi, le origini della nostra linea evolutiva. Come troviamo scritto a pagina 15 del volume, noi siamo figli della Great Rift Valley, della Grande Rift Valley, cioè quella enorme spaccatura, quell'enorme rift che ha diviso, a partire da 10 milioni di anni fa, il continente africano, da nord, in prossimità del Corno d'Africa, fino all'Africa meridionale. Come sapete, da quando la crosta terrestre del nostro pianeta si è raffreddata, la superficie della Terra è instabile, le placche tettoniche si muovono, si scontrano, scorrono l'una accanto all'altra, si allontanano l'una dall'altra. Quindi l'attività vulcanica, quella sismica, l'orogenesi, la composizione delle rocce, sono tutti processi che dipendono da questa dinamica geofisica globale. E come abbiamo visto mercoledì scorso, questa instabilità della crosta terrestre, questi movimenti tettonici che danno luogo appunto a cambiamenti, a barriere geografiche, frammentazione dei territori, eccetera, eccetera, influenzano in modo decisivo la distribuzione biogeografica delle faune, delle flore terrestri nelle ere geologiche. Quindi, come scrive Pievani, l'evoluzione della vita e l'evoluzione della Terra sono strettamente connesse. In qualche modo siamo simbiotici, quindi nel caso della Rift Valley questi processi di deriva delle placche dei continenti cosa hanno fatto? Hanno prodotto una barriera geologica di 6.000 chilometri appunto da nord a sud, caratterizzata da montagne, da altipiani e appunto da una profonda depressione, un'enorme frattura, e queste barriere hanno in primo luogo avuto l'effetto di bloccare le perturbazioni che arrivano dall'Oceano Atlantico, quindi di bloccare le correnti d'aria umide e calde che arrivano dall'Atlantico, con la conseguenza che tutta la zona orientale del Rift, senza più l'aria calda e colma di piogge che ancora bagna tutta la zona occidentale, ecco che inizia piano piano a inaridire. Le foreste iniziano a ritirarsi, a ridursi a macchie e a un mosaico di foreste sempre più piccole, le distese erbose, la savana avanzano. Cosa succede ai viventi, appunto, che stanno nella parte orientale della Great Rift Valley? A partire dalla sua formazione, questi viventi che stanno a est devono adattarsi a vivere in un ambiente molto instabile, che appunto inizia a cambiare lentamente, ma inesorabilmente. E naturalmente questo accade anche ai primati che vivono in Africa, quelli che appunto stanno nella parte occidentale, quindi la parte più umida, con le foreste tropicali, sono i futuri scimpanzé, gorilla, bonobo, eccetera, che continuano a vivere nel loro ambiente tropicale di foresta pluviale, ma quelli che si ritrovano intrappolati nella parte orientale del Rift, cioè appunto i nostri antenati, ominini, devono adattarsi a questo ambiente sempre più aperto, con sempre meno foreste, sempre più arido, tanto che iniziano a emergere nuove strategie di comportamento per sopravvivere, appunto, nuovi elementi, nuovi caratteri del loro corpo, anche della loro biologia. E appunto nell'immagine in alto a sinistra vedete quella fascia più scura, marrone, lungo la Rift Valley, ed è l'area in cui è stata trovata la maggior parte dei resti degli ominidi bipedi che hanno popolato appunto la prima fase dell'evoluzione umana tra 7 e 2 milioni di anni fa. Stiamo parlando di numerosi generi, specie ominine, dai nomi bizzarri come Sahelanthropus, Ardipithecus, Orrorin, Kenyanthropo, gli Australopitechi, come appunto la famosa Lucy, fino ai Paranthropi. E allora, se passiamo alla slide numero 5, possiamo dire che stiamo parlando di una vera e propria radiazione adattativa di ominidi bipedi, quindi una diversificazione di varie specie e generi ominini che occupano diversi areali africani lungo tutta la Rift Valley, da nord a sud, sia nella zona orientale sia in quella meridionale, appunto come potete vedere dalla mappa. Ma appunto come sono cambiati questi ominidi che vivono nella parte orientale della Great Rift Valley rispetto ai loro cugini più stretti, no? Cioè le grandi scimmie? Allora andiamo a vedere la slide 6. Innanzitutto, le caratteristiche che tutte queste forme ominidi sviluppano è un'andatura bipede. Possiamo dire con André Leroy-Gouin che davvero l'evoluzione umana comincia dai piedi, no? Come ha detto il grande antropologo francese. Ogni specie a proprio modo sviluppa una capacità di locomozione bipede, inizialmente appunto in alternanza con la consueta andatura dei primati, quadrupede, tipica delle grandi scimmie, o anche con la capacità di brachiazione, cioè di spostarsi da un ramo all'altro usando le loro lunghe braccia. Infatti stiamo parlando, come potete anche vedere dalle ricostruzioni anatomiche nella slide, di specie ominine di 5-6 milioni di anni fa, con un'anatomia veramente bizzarra, con lunghi arti anteriori, un cranio piccolo come appunto una grande scimmia, ma con arti inferiori già dritti, con femore lungo, capace all'occorrenza di spostarsi su due piedi come noi umani, ma appunto rimanendo però con un'andatura del tutto flessibile, anche a quattro zampe, quindi un'andatura così flessibile con varie possibilità di soluzioni, direi è molto vantaggiosa in un ambiente che appunto come quello orientale rispetto alla Rift Valley sta cambiando, dove la foresta si sta riducendo a macchie circondate da spazi aperti, dove per andare da una macchia di foresta all'altra un'andatura bipede è sicuramente più vantaggiosa perché riduce l'esposizione del corpo al sole cocente africano, e stare ritti su due piedi permette anche di vedere lontano la presenza dei predatori terribili, no, che abitavano quei luoghi. Ecco cosa scrive quindi Pievani, ad esempio, di Ardipithecus ramidus, un tipo di ominino di 4 milioni e mezzo di anni fa, che si colloca molto vicino al tempo in cui sarebbe vissuto l'antenato comune tra noi e lo scimpanzé, che si colloca intorno a 5-6 milioni di anni fa. Scrive scrive Pievani, precedette le australopitecine, quindi questo Ardipithecus, e visse dove oggi c'è l'Etiopia settentrionale, collocandosi vicino al momento in cui la linea evolutiva che avrebbe portato all'umanità si separò. Tra Ardi e l'antenato comune con gli scimpanzé, conosciamo solo un paio di specie arcaiche ancora in fase di studio. Ardi presenta al contempo un mix unico di caratteri scimmieschi, arboricoli e un bipedismo avanzato. Non è però un anello mancante, è un bipede a modo suo, probabilmente adattato a un ambiente ibrido, un po' sugli alberi e un po' negli spazi aperti. Bene, se passiamo alla slide 7, potete vedere un grafico, che questo non c'è nel libro, ma l'ho messo io per, come dire, come spiegazione, diciamo, di quello che stiamo un po' dicendo. Beh, il bipedismo è una modalità di locomozione che parte come un adattamento occasionale, cioè che si inserisce appunto, come dicevo prima, in una strategia di flessibilità, lo vedete in basso a sinistra, per cui appunto nei primi generi ominini che si collocano più o meno, come vedete dalla linea temporale, tra 7 e 4 milioni di anni fa, il primo cerchiolino, che può alternare appunto un comportamento bipede che può alternarsi con altre strategie, per esempio quella quadrupede o lo spostamento sugli alberi, abbracchiazione, tanto è vero che la più famosa delle australopitecine, cioè Lucy, pare che sia morta proprio cadendo da un albero. E infine, dopo i 2 milioni di anni fa, nelle forme più, diciamo così, il bipedismo diventa poi una forma prevalente, quindi tra 4 e 2 milioni di anni fa, come appunto è quella di Lucy, e infine diventa qualcosa di obbligato, cioè una forma di locomozione obbligata, come appunto è accaduto nel genere Homo, quindi diciamo così una forma di locomozione sostituisce tutte le altre, l'andatura diventa solo bipede, il genere Homo non è più capace di arrampicarsi sugli alberi, infatti noi, come dire, possiamo anche arrampicarsi sugli alberi, ma con molta più fatica rispetto agli altri primati. E quindi, diciamo così, l'andatura bipede si stabilizza e diventa obbligata, come una specie di trend di fissazione di un carattere. Allora, nella slide 8 c'è dunque questo è l'albero dell'evoluzione, il corallo dell'evoluzione, che vedete, che potete guardare anche nell'Atlante dell'evoluzione umana che stiamo presentando. Vedete una pluralità di forme, non certo una evoluzione lineare che appunto procede da una specie all'altra come su una scala del progresso, non c'è, come vedete, una fila di scimmie che progressivamente diventa sempre più bipede, non c'è alcuna linearità, ma piuttosto abbiamo un mosaico di soluzioni locomotorie distribuite anche geograficamente all'interno appunto di un cespuglio frondoso, di traiettorie disparate, piene di linee tratteggiate, di punti di domanda, di relazioni filogenetiche complesse. Quindi il bipedismo è una caratteristica che si modula, potremmo dire, differentemente nelle varie specie, anche e soprattutto in relazione all'ambiente, al clima, all'ecologia del territorio in cui ogni specie vive. All'interno, appunto, siamo sempre del continente africano. Quindi, come dicevamo, non c'è una transizione lineare nel tempo, ma una distribuzione a mosaico all'interno degli spazi, della geografia, un andamento disordinato su più specie simultaneamente, che procede a suo modo, ogni specie è bipede a modo suo, e si interrompe per poi, potremmo dire, ripresentarsi in una soluzione analoga altrove con altre specie, ma con appunto variazioni e così via. Andiamo alla slide 9. Quindi proprio, come dire, in questa fase di grande instabilità climatica nasce il genere Homo. Il genere Homo, intorno a 2,8 milioni di anni fa, molto presto, attraverso diverse specie, il nostro genere occupa i medesimi siti in cui sono stati precedentemente trovati gli altri ominini e spesso convive con essi. Come potete vedere nell'immagine, anche il genere Homo si distribuisce lungo la Rift Valley, dal lato nord orientale del continente africano fino a quello meridionale. E in questo periodo, quindi stiamo parlando intorno ai 3 milioni di anni fa, compaiono anche le prime tecnologie litiche. In realtà la prima tecnologia litica che compare, che è il modo lomechiano, quindi lomechiano con la K e la W, lomecoviano, compare già 3,3 milioni di anni fa, quindi mezzo milione prima della comparsa del genere umano, che, come vi dicevo, compare intorno a 2,8 milioni di anni fa. Quindi possiamo dire, fino a prova contraria, che il genere Homo emerge dopo la comparsa delle prime tecnologie litiche, questo è molto significativo, viene, potremmo dire, allevato da questi abiti tecnologici già presenti prima della sua nascita, confermando quello che qui a Mekri dice sempre Carlo Sini, e cioè che non c'è un'umanità senza tecnica, non è pensabile un'umanità senza tecnica. Dopo il Lomechiano, il modo 1, l'olduvaiano, i famosi chopper, emergono subito con le prime specie umane, con Homo habilis, con Homo rudolfensis. Ecco, con Homo ergaster, che invece compare intorno a 1,8 milioni di anni fa, compare poi il modo 2, il cosiddetto ascheuleano, caratterizzato, se penso lo sappiate, dalle asce a mano a forma di mandorla, le famose amigdale, appunto, che vedete nell'immagine in basso a destra, proprio in alto ci sono i chopper, esatto, e nell'immagine più in basso ci sono le amigdale asceuleane. Homo ergaster, che compare appunto, come dicevo, intorno a 2 milioni di anni fa, ha anche una corporatura diversa rispetto alle altre forme ominine, se ricordiamo come era fatto Hardy, ad esempio, Ardipithecus. Lo potete vedere nell'immagine, ha un corpo slanciato, ha delle ossa più leggere, è ormai pienamente bipede e la capacità cranica di questa specie inizia a crescere davvero. Fino a 2 milioni di anni fa il cervello quasi non cresce, inizia a, diciamo, rimane intorno a 500-600 centimetri cubi, notate che la tecnologia c'era già da 1 milione di anni, mentre con Homo ergaster il cervello cresce raggiungendo 900 centimetri cubi, quindi diventa sensibilmente più grande rispetto ai nostri cugini primati e ai primi ominini di cui parlavamo prima. Quindi possiamo dire che con Homo ergaster inizia un modello nuovo di umanità, dalle ottime capacità manuali, con un'organizzazione sociale che inizia a diventare più complessa, con un'alimentazione mista che prevede i primi apporti di carne, ottenuti appunto dalla lavorazione delle carcasse di animali lasciate dai grandi carnivori, e quindi non erano dei cacciatori, diciamo così, attivi, ma prendevano quello che i grandi predatori lasciavano sul campo, no? Quindi carcasse da scuoiare attraverso le tecnologie litiche per mangiarne quello che rimaneva, ma anche per frantumare le ossa e mangiare il midollo dentro le ossa. E sono quindi dei carnivori opportunisti e attraverso il fisico slanciato da bipede obbligato qual è Homo ergaster, mostra anche nello stesso tempo grandi capacità di coprire lunghe distanze a piedi. Nella slide vedete la ricostruzione di un esemplare denominato il ragazzo del Turkana, i cui resti sono stati trovati nel 1984 appunto in prossimità delle rive del lago Turkana a Naryokotome e che risale a 1,6 milioni di anni fa. Si tratta di un ragazzino ergaster di circa 9 anni equivalente a un adolescente sapiens di 12 anni, perché lo sviluppo di ergaster è più rapido, è alto 1,60 m, da adulto avrebbe potuto raggiungere anche 1,80 m, quindi è molto slanciato rispetto ad esempio a Lucy, che era molto più piccolina, e il suo scheletro è già incredibilmente simile a quello di un uomo moderno, fatte salve alcune vestigia del passato, alcuni dettagli dello scheletro, ma abbastanza lievi. Il dettaglio forse che lo differenzia più di tutti da noi è il suo cranio, che è ancora un cranio di dimensioni piuttosto ridotte, diciamo sui 900 centimetri cubi, quello di Homo sapiens supera i 3000 centimetri cubi. E con una mandibola e altri tratti che appaiono primitivi rispetto al nostro, primitivi nel senso che sono più simili agli ominini precedenti. Quindi ad ogni modo le caratteristiche da camminatore di Homo ergaster, la sua abilità tecnica, la capacità di organizzazione sociale, in combinazione con un clima africano che sta rapidamente peggiorando, porteranno a conseguenze uniche, come subito vedremo già dalla slide 10, direi. A partire già da 50 milioni di anni fa, il clima del pianeta, dicevo, peggiora, cioè entra in un trend globale di raffreddamento, come vedete appunto dal grafico delle temperature in basso a destra, ma negli ultimi 5 milioni di anni, se seguite l'andamento dei milioni di anni e delle temperature, appunto vedete che le medie delle temperature globali si abbassano ulteriormente. Anche la frequenza delle glaciazioni, quindi c'è un trend di abbassamento delle temperature quasi continuo. Anche la frequenza delle glaciazioni aumenta sul pianeta, tanto che negli ultimi 2 milioni di anni, per darvi proprio un'idea, il genere Homo ha assistito a ben 20 glaciazioni, con ghiacci che, come vedete nelle immagini in alto, arrivano molto in basso nell'emisfero settentrionale, fin nel cuore, potremmo dire, ad esempio, dell'Europa centrale. E inoltre, altri importanti fattori contingenti che si verificano a livello geografico e climatico sono la chiusura dell'Istmo di Panama. Si chiude l'Istmo di Panama intorno a 4,5 milioni di anni fa, quindi si uniscono i due continenti americani, che è un altro cambiamento geofisico cruciale, perché altera completamente lo schema globale delle correnti oceaniche e accresce ulteriormente il raffreddamento globale del pianeta, peggiora ulteriormente questo trend di abbassamento delle temperature. E il clima, appunto, se nel lungo periodo si raffredda, come dicevamo, nel breve periodo invece va incontro a cicli di periodi più caldi alternati a periodi più freddi. Se guardate il grafico delle temperature in basso a destra, vedete un pattern particolarmente, come dire, instabile, di su e giù, no? Di saliscendi nel diagramma delle temperature, che sa significare degli sbalzi molto ravvicinati tra temperature un po' più alte e temperature un po' più basse. Tutti questi cambiamenti globali nel clima, negli ambienti del pianeta, ad ogni modo in Africa, si traducono in un clima che diventa sempre più secco sul lungo termine. Come dicevamo, le foreste si ritirano sempre di più, proprio per effetto di questo trend globale di abbassamento delle temperature, che in Africa vuol dire maggiore inaridimento. E come dicevamo, quindi le foreste si ritirano sempre di più, ma nel breve termine, con questi saliscendi delle temperature, quando le temperature globali salgono e scendono in cicli brevi, in Africa il clima diventa più instabile, con alternanza di fasi più secche e più umide, e questi fenomeni di cambiamento climatico e ambientale, che naturalmente si fanno sentire soprattutto nella parte orientale della Rift Valley, producono continue espansioni e contrazioni anche nelle popolazioni umane. Pensate a un cuore che batte, no? Di sistole e diastole, esattamente come succede nelle popolazioni umane. Allora, nella slide 11 abbiamo un commento di Pievani, che su questi cambiamenti scrive: le glaciazioni sono dunque fenomeni globali che hanno condizionato profondamente la dispersione delle popolazioni umane sui continenti. Esse modificano il clima, il livello dei mari, la distribuzione delle fasce di vegetazione e le precipitazioni. È possibile che durante i rigori dell'era glaciale le popolazioni del genere Homo siano riuscite a sopravvivere soltanto in piccole regioni dell'Africa orientale e meridionale, principalmente in ripari lungo le coste. Anche le ripetute uscite dal continente africano potrebbero essere state condizionate dalle oscillazioni climatiche indotte dalle glaciazioni. Allora, andiamo alla slide 12. perché proprio a fronte di questi grandi cambiamenti, appunto, che si traducono in Africa, come dicevo, in un progressivo inaridimento, ma che sul breve periodo portano un'alternanza, no, di periodi secchi e di periodi umidi, come suggerisce Pievani, si verifica un aumento della mobilità delle popolazioni di Homo ergaster, che è una specie, come dicevamo, anche dalla sua configurazione anatomica molto mobile, è camminatrice, è una specie camminatrice. Il Sahara intorno, dovete immaginarvi quello che adesso è il deserto del Sahara, intorno a 2 milioni di anni fa non è ancora un deserto, è una grande distesa erbosa, quindi una grande distesa erbosa, e oscilla da appunto un ambiente un po' più secco a uno un po' più umido e verde. Quando è nella fase verde, per via di queste oscillazioni di temperatura che dicevamo, attrae i grandi mammiferi erbivori, naturalmente, no? E dietro di loro i predatori che appunto vedono cibo, e naturalmente le popolazioni di Homo ergaster che inseguono a loro volta i predatori alla ricerca delle carcasse di animali cacciate dai grandi predatori. Quindi questo inseguimento potrebbe aver condotto i nostri antenati ergaster ad attraversare il Sahara Verde, a proseguire verso il Mediterraneo e da qui appunto in Medio Oriente, a uscire dall'Africa. Quindi nella fase arida invece il Sahara respinge queste popolazioni verso le coste e verso sud. Quindi scrive Pievani, studi recenti hanno connesso credibilmente gli schemi di spostamento delle popolazioni del genere Homo dentro e fuori dall'Africa all'alternanza di fasi secche e umide nel Sahara e nel Sahel, alternanza che a sua volta è dipesa da mutamenti climatici prodotti dai cambiamenti di intensità nel sistema delle correnti oceaniche. Siamo sempre stati in balia delle circostanze ecologiche, dunque, e di eventi scaturiti da dinamiche geofisiche globali. Laghi, fiumi, foreste, praterie verdi nel Sahara sono paesaggi che altri umani hanno visto. Quelli che oggi sono corsi d'acqua fossili, visibili solo dal satellite, un tempo erano fertili corridoi naturali tra il Chad, il Sudan e la Libia. È possibile che durante le fasi umide i gruppi di ominini africani provenienti dal Sudafrica e dall'Africa orientale fossero attratti dalle distese verdi del Sahara, ricche di risorse, di prede e di acqua. Questi insediamenti venivano poi dispersi nelle fasi aride, disseminando le popolazioni umane in tutte le direzioni, anche verso il Mediterraneo e il Medio Oriente. Il Sahara avrebbe dunque avuto il ruolo di pompaggio fuori dall'Africa. Una volta in Eurasia, le popolazioni del genere Homo seguirono per lungo tempo le coste e le vallate più ospitali, rimanendo nella fascia climatica a loro più consona. Furono però capaci ben presto di sfidare anche catene montuose, deserti e altri ostacoli fisici. Insomma, come è chiaro da queste ipotesi macroevolutive che Pievani appunto cita, le oscillazioni climatiche, i cambiamenti ambientali avrebbero proprio funzionato come un motore, come una pompa per gli spostamenti delle popolazioni del genere Homo, che potrebbero appunto averle spinte fuori dall'Africa per la prima volta. Vediamo allora la slide 13, ed ecco che allora Homo ergaster, per la prima volta nella storia dell'evoluzione ominina, esce dall'Africa. Esce dall'Africa intorno a 2 milioni di anni fa, in cerca di cibo, di nuovi spazi, o anche in fuga, potremmo dire, dall'inaridimento del continente africano, un inaridimento progressivo. Non dobbiamo immaginare una migrazione come potrebbe avvenire oggi o come potrebbe essere avvenuta appunto ai tempi delle invasioni barbariche nell'impero romano. Dobbiamo immaginare lentissime espansioni di piccoli gruppi, ad esempio di 25-30 individui alla volta, che magari si spostano un po' più in là in una vallata e così facendo appunto di generazione in generazione, nell'arco delle migliaia di anni, no, in cui si calcolano questi spostamenti, spostandosi sempre un po' più in là, a un certo punto varcano effettivamente i confini africani, si trovano sul Mediterraneo, passano attraverso, come vedete appunto nell'immagine, passano attraverso la regione del Levante, giungono fino alle vallate del piccolo Caucaso, in Georgia, dove sono stati trovati dei resti di popolazioni del genere Homo, appunto Homo Georgicus, poi arrivano in Medio Oriente, da lì proseguono in India, stando sempre ben sotto, no, la linea delle glaciazioni, perché naturalmente quello è un ambiente sfavorevole, ma stando in ambienti più a loro più consoni, perché comunque stiamo parlando di specie animali africane, no? Ecco, la diaspora verso Oriente attraversa poi la Cina, arriva fino a Giava, come potete vedere nell'immagine, e nel frattempo successivamente altri gruppi di Homo ergaster si dirigono dal Medio Oriente verso ovest, giungendo fino all'Europa, passando appunto dalla penisola anatolica, poi in quella balcanica, e arrivano fino in Spagna. Quindi nella slide 14 possiamo a questo punto ricapitolare un po' quello che abbiamo imparato mercoledì scorso dalla biogeografia e chiederci appunto cosa succede quando in un territorio subentrano delle barriere geografiche. Si producono dei territori frammentati, oppure appunto gruppi di una specie si disperdono in un territorio ampio separandosi dalla specie di partenza. Cioè cosa succede quando appunto una specie animale o appunto ominina, umana come la nostra, si disperde in ambienti così ampi, tra l'altro molto frammentati, a livello appunto biogeografico. Avevamo detto mercoledì scorso che aumenta molto la probabilità di osservare speciazioni allopatriche, no? Avevamo visto questa produzione nuova di specie determinata appunto prodotta da come dire, territori frammentati dalla dispersione, dalla vicarianza delle specie animali. Che sarebbe successo anche a Homo ergaster. E infatti cosa succede dalla diaspora di Homo ergaster in tutto il vecchio continente attraverso dei piccoli gruppi che piano piano si disperdono in un territorio così ampio, frammentato, dove creano isolati, gruppi isolati l'uno dall'altro? Beh, in un territorio così pieno di barriere fisiche e geografiche, l'espansione delle popolazioni umane appunto attraverso habitat altamente frammentati, diversificati in tutto il vecchio continente, innesca effettivamente per dispersione e vicarianza processi di speciazione allopatrica. E allora vediamo la slide 15. Quindi abbiamo Homo ergaster, ve le ho cerchiate, tutte le specie che si producono da questa uscita dall'Africa di Homo ergaster. Homo ergaster in Africa rimane per un po'. Ma in Cina e in Indonesia abbiamo la nuova specie umana denominata Homo erectus, che compare più o meno intorno a 1.800.000 anni fa e vive fino a 100.000 anni fa. In Europa abbiamo Homo antecessor, da 1.200.000 più o meno a 750.000 anni fa. Poi abbiamo i controversi Homo georgicus in Georgia. E forse anche come è stato proposto, abbiamo delle specie veramente bizzarre di cui parliamo un pochino dopo, Homo floresiensis sull'isola di Flores in Indonesia e Homo luzonensis nelle Filippine. Quindi abbiamo, potremmo dire, una vera e propria radiazione adattativa del genere Homo dovuto a processi di speciazione allopatrica. Almeno sei specie umane in giro per tutta l'Eurasia e l'Africa intorno appunto a 1.500.000, 1 milione di anni fa. E ora questo corallo dell'evoluzione assume anche delle proporzioni geografiche, cioè delle dimensioni geografiche, perché quelle ramificazioni che vedete riflettono anche proprio i movimenti, no, che sono stati fatti da ergaster che si trasforma in nuove specie in giro per il vecchio continente. Allora passiamo alla slide 16. Homo ergaster ha lasciato segni della sua presenza in Africa fino più o meno a 900.000 anni fa, per poi scomparire potremmo dire, negli abissi del tempo profondo. Non c'è più traccia a un certo punto di Homo ergaster. E proprio in questo periodo, intorno a 900.000 anni fa, inizia, potremmo dire, la fase più buia, la fase, sì, più buia del genere Homo, in cui il record fossile, quindi i fossili che abbiamo a disposizione risalenti a questo periodo, è davvero molto avaro di tracce ed evidenze. Gli umani in questo periodo sembrano letteralmente tutti scomparsi, c'è cioè un blackout completo. Se la documentazione fino a quel momento risulta appunto abbastanza abbondante, dopo questa soglia dei 950.000 anni fa cala uno strano silenzio, con solo pochissimi resti databili con sicurezza. Anche in questo caso potrebbero esserci con tutta probabilità l'azione poderosa, potremmo dire, delle potenze della Terra a spiegare questo apparente vuoto nei documenti fossili. E questo è un periodo di grandi cambiamenti, infatti. L'alternanza tra cicli glaciali e interglaciali subisce un allungamento significativo a 100.000 anni, mentre fino a quel momento l'intervallo era di circa soli 40.000 anni. E questo cambiamento avrebbe prodotto un'ulteriore, come dire, intensificazione dell'instabilità climatica a livello planetario, con l'instaurarsi di condizioni atmosferiche e ambientali ancora più estreme. Portando, direi, un'ondata di estinzioni di molte specie di mammiferi a livello trasversale. E infatti uno studio recente, che è citato appunto in questa slide, lo vedete in alto, ha dimostrato che, è del 2023, ha dimostrato che tra l'altro i firmatari sono anche due italiani, Giorgio Manzi e Fabio Di Vincenzo. Ed è uno studio interessante perché è fatto anche con cinesi e scienziati di Taiwan, come a dimostrare che la scienza è trasversale rispetto alle problematiche politiche. Ecco, appunto in questo studio dimostra che tra 900 e 800 mila anni fa, proprio per questo estremo irrigidimento delle condizioni climatiche, l'umanità si è trovata seriamente sulla soglia dell'estinzione. Una vasta analisi di genomi di migliaia di individui moderni, appunto condotta da questi scienziati sulle banche dati internazionali, ha potuto stimare, andando a ritroso nel nostro albero genealogico, che effettivamente intorno a 900.000 anni fa ci sarebbe stato quello che gli scienziati chiamano un evidente collo di bottiglia, no? Come lo chiamano i biologi, cioè un drastico crollo demografico tra le popolazioni umane. Stimato, pensate, del 98,7%, sono quasi tutti morti, tutti appunto lasciando in vita, pensate, su tutto il pianeta, questi scienziati stimano che siano rimasti in vita solo 1280 individui fertili in tutto il mondo. Siamo stati, direi, davvero a un passo dall'estinzione. E bisognerà attendere varie decine di millenni per ritrovare di nuovo abbondanti evidenze fossili di forme umane. Come abbiamo detto mercoledì scorso, quando appunto abbiamo a che fare con popolazioni dal numero ridotto, come in questo caso, beh, è molto probabile che avvenga o un'estinzione oppure una speciazione di tipo punteggiato, rapido, no? Cioè nasce subito una specie nuova. E la cosa in effetti si verifica anche in questo collo di bottiglia. Verso 800.000 anni fa compare in Africa, dopo l'estinzione di Homo ergaster, compare una nuova specie umana, Homo heidelbergensis, e questa nuova specie presenta una notevole espansione cranica rispetto a ergaster, che arriva intorno a 1100-1200 centimetri cubi, quindi 300 centimetri, 200-300 centimetri cubi più di ergaster, adotta una tecnologia di modo 2 come ergaster, cioè quella asceuleana, però in più sa anche controllare il fuoco, che è un vantaggio, come dire, molto significativo. Gli studiosi ipotizzano che questa specie sia stata protagonista di una seconda grande ondata di popolamento umano a partire dall'Africa, come vedete anche dalla slide, e che poi, appunto, a causa della separazione geografica, abbia iniziato, proprio come ergaster, a dividersi in più varianti. Quindi anche in questo caso dispersioni in un grande territorio, in tutto il vecchio continente, con speciazioni allopatriche. E tra queste, come dire, queste specie che compaiono nuove, no, nel record fossile, alcune hanno sostituito le specie che si erano diffuse durante la prima out of Africa, la prima uscita dall'Africa. Quindi vedete che complessità, no? Una seconda uscita dall'Africa, un'ondata di popolazioni umane che in qualche modo si sovrappone alle specie già uscite con la prima ondata di ergaster. E se guardate la mappa, sembra che Heidelbergensis abbia compiuto più o meno gli stessi tragitti di espansione che aveva appunto a suo tempo già compiuto ergaster. Allora andiamo a vedere la slide 17. Anche in questo caso, e come vi ho cerchiato appunto nella slide, è molto probabile che si sia prodotta una radiazione adattativa dovuta appunto a questa dispersione in ampie regioni di territori frammentati, come appunto nel caso della prima uscita dall'Africa. In Europa, infatti, a partire da 350.000 anni fa emerge una nuova specie, Homo neanderthalensis, cioè i famosi Neanderthal, mentre in Asia compare la misteriosa e sfuggente nuova specie rappresentata dall'uomo di Denisova, intorno a 350.000 anni fa. Intorno proprio a 350.000 anni fa, gli Heidelbergensi si iniziano inoltre a mostrare in Africa dei segni pre-sapiens nella loro anatomia, nel cranio, nel palato, e intorno a 300.000 anni fa iniziano a comparire forme proto-sapiens in Marocco, a Jebel Irud, mentre 200.000 anni fa compaiono umani anatomicamente già moderni, cioè uguali con la nostra fisionomia, nelle zone dell'attuale Etiopia. Insomma, ancora una volta, la geografia, le barriere geografiche, l'isolamento, la dispersione, sono tutti fattori macroevolutivi fondamentali per capire le dinamiche che ci hanno plasmato e fatto diventare umani, e noi saremmo appunto la specie africana che probabilmente deriva da una speciazione, da Homo heidelbergensis, Neanderthal, la specie, come dire, europea che deriva dall'uscita dall'Africa del Heidelbergensis, e Denisova, la specie asiatica. Se mettiamo la slide 18, possiamo vedere che nel frattempo il genere Homo inizia a produrre, già da un po', da un po' di tempo, innovazioni culturali consistenti e fondamentali, dal modo 2 asceuleano, utilizzato ancora appunto da Homo heidelbergensis, i Neanderthal e i Sapiens iniziano a usare nuove tecniche di produzione ittica, il musteriano, il modo 3, che vedete appunto in basso nella slide che contiene gli strumenti litici, che consiste appunto, questo modo 3 musteriano, nella preparazione di un nucleo di pietra da cui si ricavano schegge di vario tipo, quindi una tecnica un po' più complessa rispetto al modo 1 e al modo 2. Anche il controllo e l'uso del fuoco si diffondono sempre di più nelle comunità umane. Fuoco, tecnologie, tecniche di caccia sempre più avanzate, ma anche villaggi di capanne, organizzazione sociale, appunto, che raggiungono un'articolazione più complessa, tutto questo insieme di innovazioni culturali rendono gli umani, culturali e sociali, rendono gli umani progressivamente più bravi, più capaci di vivere anche in habitat poco accoglienti, anche freddi, e infatti alcuni reperti trovati nel Norfolk, a Happisburg, in Regno Unito, testimoniano appunto di una capacità degli umani di vivere già intorno a 700.000 anni fa in zone parecchio fredde, parecchio nevose, dove non è scontato appunto per una specie africana riuscire a sopravvivere. Allora, nella slide 19 potremmo dire che parallelamente a questa evoluzione culturale e appunto a questa capacità sempre più spiccata di organizzazione sociale e di, potremmo dire, condivisioni del lavoro e della vita, emerge tra le specie umane anche un'altra novità molto importante che l'Atlante documenta, che è di carattere biologico, legata appunto ai ritmi di crescita e di sviluppo che i biologi chiamano neotenia, che è appunto, si tratta di un progressivo rallentamento dei tempi di maturazione, che era già abbastanza evidente in Homo ergaster, ad esempio nel ragazzo del Turkana che abbiamo visto nella slide, in una delle slide precedenti di cui abbiamo parlato, ma che diventa via via questo carattere neotenico, biologicamente un rallentamento dei tempi di maturazione, diventa via via sempre più marcato nelle varie specie umane dopo ergaster, fino a raggiungere il suo apice in Homo sapiens, che appunto per questo motivo Pievani soprannomina la scimmia bambina. La scimmia bambina, e la neotenia diventa quindi un carattere fondamentale del nostro essere umani ed è legata ancora una volta a doppio filo con quell'instabilità ecologica e ambientale entro cui ci siamo evoluti. Scrive Pievani, le specie del genere Homo, rispetto alle australopitecine e ai paraantropi, rallentano considerevolmente il processo di sviluppo, giungendo all'età matura più tardi, e prolungano le fasi infantili e adolescenziali. Ricordatevi che il ragazzo del Turkana aveva 9 anni, che corrisponde a un'età di 12 in Homo sapiens, quindi c'è un progressivo rallentamento dello sviluppo lungo l'asse, diciamo così, temporale delle specie umane. Questa modificazione nella regolazione del processo di sviluppo, detta neotenia, è il frutto di una riorganizzazione genetica importante, che ha avuto conseguenze di larga portata, a cominciare dalla crescita della massa cerebrale. Benché sia un cambiamento costoso, poiché allunga il periodo di dipendenza dei cuccioli dalle cure parentali, ci ha senz'altro regalato tutti i vantaggi derivati dall'avere più tempo per apprendere socialmente, per ricevere insegnamenti, per imparare imitando gli adulti, per giocare e sperimentare tra coetanei. Si pensa che anche il linguaggio ne abbia tratto un forte giovamento, in particolare attraverso il perfezionamento del contatto vocale tra le madri e i loro cuccioli. È interessante che molte caratteristiche che ci rendono umani siano dipese da questa fragilità infantile, dalla quale è derivata una maggiore plasticità cerebrale e comportamentale. È anche grazie alla neotenia che siamo diventati quel particolare tipo di scimmia antropomorfa bipede in grado di parlare e di dare avvio a un'evoluzione culturale inarrestabile. Queste trasformazioni sono avvenute in nicchie ecologiche instabili e nel contesto di ripetuti processi di espansione geografica. Andiamo allora alla slide 20. L'Atlante a questo punto si concentra sulla comparsa delle specie umane più recenti e sulla loro biogeografia, in particolare si occupa dei Neanderthal, appunto la specie europea dell'evoluzione umana, e che è emersa, come dicevamo, dalla seconda diaspora fuori dall'Africa di Homo heidelbergensis, e emersa nelle regioni europee a partire, potremmo dire, da 300.000 anni fa circa, ma poi appunto diffusosi anche in Medio Oriente, fino alle regioni degli Urali, come potete vedere dalla mappa, occupando un areale davvero molto esteso. L'Atlante dedica molta attenzione a questo nostro alter ego dell'evoluzione, potremmo dire. Probabilmente i Neanderthal, dice Pievani, erano già capaci di comunicare attraverso un qualche protolinguaggio ed erano dotati di una sensibilità artistica e simbolica. E nell'Atlante ci sono anche delle belle immagini su appunto queste innovazioni simboliche prodotte dai Neanderthal. Ma andiamo alla slide 21. C'è poi l'uomo di Denisova, un'altra specie filogeneticamente molto vicina a noi, che appunto si è diffusa invece in Asia, come vi dicevo, dai monti Altai fino al Nepal e al Laos, tra 200.000 e 40.000 anni fa, quindi siamo veramente sia con Denisova che con Neanderthal alle soglie della rivoluzione agricola, e anche questa specie è derivata da una speciazione allopatrica dalla seconda uscita dall'Africa di Heidelbergensis. Allora andiamo nella prossima slide, dove appunto l'Atlante ci ricorda altre due specie umane che sarebbero emblematicamente figlie della geografia del nostro pianeta, Homo floresiensis e Homo luzonensis, che sono due piccole specie di ominini sviluppati che si sono comparsi sulle rispettive specie, delle rispettive isole di Flores in Indonesia, Homo floresiensis, e dei Luzon nelle Filippine per Homo luzonensis. E probabilmente sono due specie che derivano da Homo erectus e dalla prima diaspora dell'umanità, compiuta appunto da Ergaster. Queste due specie potrebbero aver raggiunto queste isole quando ancora erano raggiungibili a piedi dalla terraferma, e poi le acque le hanno circondate, si sono alzate, hanno circondato queste terre e queste popolazioni umane sarebbero appunto rimaste intrappolate su queste isole senza potersene andare più, e come spesso accade su isole prive di pericolosi predatori o di altre pressioni selettive significative e magari in ambienti che possono offrire solo scarse risorse, succede che appunto gli animali che abitano queste isole iniziano a rimpicciolirsi, a rimpicciolire il loro corpo, secondo quel fenomeno che i biologi chiamano di nanismo insulare. E l'assenza appunto di predatori, la scarsità di risorse e cibo, beh, rende più vantaggioso un corpo più piccolo, che appunto richiede meno energia e quindi meno cibo per funzionare, e per questo motivo probabilmente queste due specie umane sarebbero diventate due specie nane, un po' come è accaduto agli elefanti fossili che sono stati trovati in Sicilia e a Creta, anche loro nani appunto a loro modo. Quindi in particolare Homo floresiensis, di cui si hanno più reperti e quindi è meglio conosciuto rispetto al suo omologo Homo luzonensis, era alto un metro, quindi un piccolo uomo alto un metro, il suo cervello era proporzionalmente piccolo, tanto che è soprannominato lo Hobbit dell'evoluzione umana, ricordando appunto i personaggi inventati da Tolkien nella saga del Signore degli Anelli. Questi piccoli umani avevano però una tecnologia piuttosto avanzata, avevano modo 3, esattamente come i Sapiens e i Neanderthal a loro contemporanei, ed erano degli ottimi cacciatori. Pare che queste due specie umane siano sopravvissute fino a 50-40 mila anni fa, quindi anche loro veramente alla soglia della rivoluzione agricola che di lì a poco si sarebbe verificata. Insomma, un altro caso importante, potremmo dire, in cui la geografia, l'ecologia, le potenze della Terra hanno influenzato, hanno plasmato, potremmo dire, l'evoluzione umana. Andiamo alla slide 23. Ed ecco, questa è la nostra specie, Homo sapiens, che emerge per la prima volta in Africa, il continente appunto dove tutto è iniziato fin dalle origini. I primi reperti anatomicamente moderni della nostra specie si attestano intorno a 200.000 anni fa nelle attuali regioni dell'Etiopia, ma altri reperti iniziano a essere presenti a partire da 160.000 anni fa anche in Africa meridionale, quindi ancora una volta tra Africa orientale e Africa meridionale. L'anatomia di Sapiens è un po' diversa rispetto a quella delle altre specie umane, ad esempio è un po' diversa dai Neanderthal, che hanno un cranio allungato anteroposteriormente, no? A forma di palla da rugby, hanno una corporatura tozza, massiccia, con ossa spesse. I Sapiens invece hanno un cranio globulare, quindi tondo, come una palla da calcio, lobi frontali e parietali ben sviluppati rispetto a Neanderthal, delle gambe lunghe, la faccia piatta, e appunto è caratterizzato, come abbiamo detto, da un notevole rallentamento neotenico, più pronunciato rispetto a quello delle altre specie umane, anche Neanderthal, più pronunciato anche rispetto a Neanderthal, con un'infanzia prolungata e un cervello che appunto rimane plastico, proprio per effetto di questa neotenia, anche negli esemplari adulti. La slide 24. Anche Homo sapiens, fin da subito, come altre specie prima di lui, si rivela una specie molto mobile, una specie inquieta, potremmo dire, e infatti lo troviamo fuori dall'Africa già intorno a 180.000 anni fa, secondo gli ultimi ritrovamenti avvenuti in Israele, e a partire da 130.000 anni fa iniziano dispersioni multiple fuori dal continente africano a ondate multiple. Siamo ormai alla terza diaspora fuori dall'Africa da parte appunto di una specie umana, dopo quelle già che abbiamo visto di Ergaster e di Heidelbergensis, e Pievani fa notare che per lunghi periodi il livello dei mari fu più basso di quello attuale. Questo facilitava naturalmente gli spostamenti. Tra 130 e 100.000 anni fa gli umani anatomicamente moderni passano direttamente dal Corno d'Africa alle coste alle coste della penisola arabica, forse anche attraverso una rotta più settentrionale, come vedete appunto dalla mappa, cioè lungo il Mar Rosso e il corridoio del Nilo fino al Mediterraneo, e poi verso il Levante, attraverso la penisola del Sinai, e un'altra ondata fuori dall'Africa segue i medesimi tracciati tra 80.000 e 70.000 anni fa. In questo caso gli umani riescono a spingersi fino all'Asia, e in tutti i casi però l'uscita non prosegue molto, si ferma a un certo punto, forse sempre dovuto a cause ambientali. Inoltre è importante ricordare che intorno a 73.000 anni fa abbiamo l'eruzione gigantesca del supervulcano Toba sull'isola di Sumatra, che potrebbe aver seriamente compromesso il numero dei sapiens in quelle zone, producendo un inverno vulcanico di 6 anni e conseguenze anche per i secoli successivi. La slide 25. Un'ultima ondata fuori dall'Africa, tra 70 e 60 mila anni fa, sembra invece andata a buon fine. Probabilmente con i favori del clima, che in questo periodo è più mite, più favorevole, i sapiens completano la loro diffusione in tutto il vecchio mondo. Intorno a 50.000 anni fa entrano in Europa dallo stretto di Gibilterra per la prima volta, dove appunto danno luogo alla civiltà molto avanzata dei Cro-Magnon, ma nelle stesse fasi li ritroviamo anche nelle zone più interne dell'Asia, li troviamo in Estremo Oriente. Intorno a 60-65.000 anni fa sono già in Australia, che non possono che aver raggiunto attraverso un viaggio epico in mare. E infatti, se le isole dell'arcipelago indonesiano formavano appunto un ponte ininterrotto di terre fino a Bali per raggiungere il supercontinente australiano, appunto formato da Australia, Nuova Guinea e Tasmania, che erano appunto unite nel supercontinente di Saul, per raggiungere questo supercontinente era comunque necessario superare da Timor o da Sulawesi bracci di mare di 70-100 chilometri, che è una distanza da cui persino difficile vedere l'altra sponda, no? dice Pievani. Quindi i primi colonizzatori sapiens potrebbero aver sperimentato addirittura una forma di navigazione, forse su tronchi o canoe, per approdare appunto sulle coste della Nuova Guinea o magari nei territori settentrionali dell'Australia, dando appunto inizio alla grande epopea australiana a cui sono dedicate sull'Atlante alcune pagine molto belle, con delle illustrazioni bellissime davvero. E quindi inoltre altre sezioni dell'Atlante sono dedicate all'epopea americana, per cui popolazioni di sapiens intorno già a 20.000 anni fa, passando attraverso la Beringia, quindi dall'Alaska, in più ondate si diffondono nel Nord America, discendono in Nord America, poi arrivano nel Sud America. E pensate che questi cacciatori abilissimi, in poche migliaia di anni, per effetto appunto dell'intensità delle attività di caccia, saranno uno dei fattori ecologici loro stessi per cui la megafauna americana si estinguerà. Già una megafauna già provata anche per via dei cambiamenti ambientali di quel periodo, e la stessa cosa, l'estinzione della megafauna, accade anche in Australia nello stesso periodo. Quindi potremmo dire che Homo sapiens non è solo il prodotto delle potenze della Terra, ma inizia a diventare presto esso stesso una specie che interferisce, che cambia gli equilibri ecologici del pianeta, prefigurando appunto i disastri che oggi vediamo ormai in tutta la loro intensità su tutto il pianeta. Ad esempio, come si legge a pagina 134 dell'Atlante, i gruppi di Homo sapiens in Australia e in America fanno uso estensivo del fuoco e in questo modo modificano sensibilmente gli ambienti dove si instaurano e danno prova appunto della loro natura di specie invasiva già prima della rivoluzione agricola, una cosa piuttosto impressionante. Pensate che già 45.000 anni fa segni di attività di caccia da parte di gruppi di neri africani usciti da poco dall'Africa sono stati ritrovati anche nelle regioni artiche, e questo vi dà la misura di quanto potremmo dire i nostri antenati fossero capaci di sopravvivere anche appunto in luoghi davvero inospitali e con temperature davvero proibitive. Quindi, insomma, a partire dall'ultima ondata di 60.000 anni fa, the final wave, appunto, come la chiamano gli scienziati, gli evoluzionisti, gli esseri umani si spingono progressivamente in tutti gli angoli del pianeta. Noi siamo dunque, potremmo riflettere su questo, noi siamo il risultato di quell'ultima ondata, di quell'ultimo processo di migrazione, di diffusione biogeografica, una dispersione partita dall'Africa che ha dato origine a tutti noi esseri umani attualmente viventi nel pianeta. Vediamo la slide 26. Anche in questo caso le evidenze di natura biogeografica incrociate a quelle che provengono dalla genetica ci aiutano a ricostruire appunto i movimenti e la storia delle migrazioni, degli spostamenti, ma anche degli incontri che i nostri antenati hanno fatto lungo le loro traiettorie, che appunto li hanno portati dall'Africa al Sud America. E in questa grande ultima ondata, in questa final wave che appunto ha portato Homo sapiens in tutto il pianeta, naturalmente ci sono stati anche degli incontri con le specie umane che precedentemente erano uscite attraverso la diaspora di Homo heidelbergensis. Ricordiamoci che l'uomo di Denisova, i Neanderthal, Floresiensis, Homo erectus, Homo luzonensis, erano ancora tutti presenti in vari luoghi tra Europa, Medio Oriente, Centro Asia, Estremo Oriente, quindi una grande quantità di specie umane differenti, distribuite fino a 40.000 anni fa in tutto il vecchio continente, e questi Homo sapiens che escono dall'Africa potrebbero aver incontrato, e sicuramente alcuni incontri ci sono stati, avrebbero potuto incontrare, uscendo dall'Africa, queste umanità differenti. E non solo, come attesta anche Pievani nel suo Atlante, infatti ci sono stati episodi di ibridazione in questi incontri, cioè queste specie diverse si sarebbero in qualche modo incrociate tra di loro, sia tra Denisova e Sapiens, quindi ci sono degli esempi degli episodi di incrocio tra Denisova e Sapiens, sia tra Neanderthal e Sapiens, ma anche tra Neanderthal e Denisova, come appunto attestano le più recenti analisi genetiche. E come scrive Pievani, quindi, le ultime evidenze mostrano che vi è una traccia apparente dal 2 al 4% di DNA neandertaliano in Homo sapiens, ma soltanto nei non africani, perché ovviamente i non africani sono quelli che sono usciti dall'Africa, gli Homo sapiens africani che sono rimasti non hanno avuto modo di incrociarsi, però quelli che si sono incrociati in Medio Oriente si sono portati dietro quelle tracce genetiche degli incroci con Neanderthal poi per tutta l'umanità che è arrivata fino in Sud America. È quindi probabile, continua Pievani, che vi sia stata un'ibridazione parziale tra le due popolazioni in Medio Oriente, quando gli Homo sapiens escono dall'Africa e convivono nel Levante con i Neanderthal a partire da 120.000 anni fa. In queste zone potrebbero essere avvenuti gli incroci tra le due specie. Poi, proseguendo, diciamo così, nell'ondata finale, gli Homo sapiens si sarebbero portati dietro le tracce di quelle antiche ibridazioni avvenute con Neanderthal. Nella slide 27 possiamo dire che dunque, come dire, abbiamo capito, no, quanto la nostra storia, la nostra genealogia appunto di esseri umani, la nostra autobiografia non si può comprendere se non guardiamo appunto alla dimensione geografica o biogeografica. Come scrive ancora Pievani, l'albero frondoso delle forme del genere Homo deve dunque essere rappresentato sia attraverso lo scorrere delle genealogie, sia attraverso le differenti diffusioni biogeografiche di ciascuna forma. Il tempo e lo spazio sono i due assi fondamentali per leggere l'evoluzione. Quindi durante questa storia appunto della nostra origine abbiamo compreso come le nostre differenze genetiche, le nostre peculiarità biologiche, la nostra identità di specie siano il risultato in cammino dei movimenti come dire, delle potenze della terra, delle conformazioni geografiche, dei territori, degli ambienti di vita, degli spostamenti appunto in territori frammentati, dei colli di bottiglia repentini appunto dovuti a questi sommovimenti del pianeta, alle catastrofi come appunto l'eruzione del Toba o la grande crisi climatica di 900.000 anni fa di cui vi ho accennato. Come scrive ancora Pievani, le contingenze ambientali e l'instabilità ecologica hanno profondamente influenzato la storia naturale degli ominidi e anche l'evoluzione di Homo sapiens. Allora passerei alla slide numero 28. Quindi abbiamo imparato come ci sia appunto una stretta dipendenza dell'evoluzione biologica dall'evoluzione geofisica appunto globale del pianeta, c'è una stretta dipendenza della nostra autobiografia, potremmo dire, con il movimento delle potenze della Terra, ma non dobbiamo naturalmente mai dimenticare quello che impariamo a Mekri. Cioè non dobbiamo mai dimenticare che, potremmo dire, l'Atlante dell'evoluzione umana e il manuale di biogeografia su cui mi sono basato in questi due mercoledì, raccontano a loro volta una storia fatta di parole, di immagini, di tecniche, di pratiche scientifiche, di analisi e di dati sperimentali prodotti da quella specie che appunto vorremmo spiegare, no? Una storia altamente interdisciplinare, molto verosimile, potremmo dire, ma è una storia appunto, è una storia in evoluzione, prodotta da uno sguardo, che è quello appunto dello scienziato dell'evoluzione umana, che è Homo sapiens, che è un rappresentante di Homo sapiens, che è a sua volta in evoluzione, uno sguardo e un corpo che a sua volta sono in evoluzione. In questa storia, paradossalmente, come mostra l'Atlante dell'evoluzione umana, nella sua ultima parte, appunto, nella sua ultima sezione, sono inclusi anche l'origine e lo sviluppo della dimensione simbolica e culturale umana, l'origine delle capacità linguistiche, della scrittura, tutta l'ultima parte dedicata appunto all'evoluzione culturale, all'evoluzione del linguaggio, all'evoluzione dei discorsi, ma anche della scrittura. C'è tutta una parte altrettanto bella dell'Atlante sulle pitture rupestri, sulle sculture, sulla produzione estetica e artistica, sulle prime sepolture di quella appunto di quell'umanità primordiale, in cui è evidente che quelle potenze della Terra che noi a nostra volta abbiamo raccontato appunto in quelle pratiche originariamente culturali di raffigurazione rupestre, beh, iniziano, potremmo dire, a raddoppiarsi, a farsi segno, a farsi immagine, a farsi storia narrata, a costruire dunque una nicchia differente da quella ecologica entro cui l'umanità si è sviluppata, una nicchia differente di tipo culturale, simbolico, entro cui appunto gli esseri umani ricostruiscono le esperienze primordiali del loro mondo in modi per noi incomprensibili. C'è un libro molto bello in cui Carlo Sini racconta l'esperienza appunto simbolica di queste umanità primordiali, appunto il simbolo e l'uomo, molto, molto bello. Quindi diciamo così, un'umanità che costruisce una nicchia di tipo culturale, simbolico, entro cui gli esseri umani ricostruiscono le esperienze primordiali del loro mondo, no? In modi per noi ovviamente incomprensibili, perché sono le esperienze primordiali che ci hanno reso quelli che oggi siamo, ma la nostra storia arriva da lì, ed è una storia anche la nostra, quella che stiamo raccontando adesso, non è solo, come dire, non solo è una storia situata nel tempo, che è il nostro, ma è anche una storia situata nello spazio, come dicevamo, cioè nella nostra geografia di umani occidentali e scientifici. Quella diaspora appunto degli umani anatomicamente e cognitivamente moderni, quell'ultima ondata di 60.000 anni fa, ha portato gli Homo sapiens in tutto il globo terrestre e ogni popolo, ogni comunità ha raddoppiato il mondo a modo suo, ha costituito una nicchia culturale a proprio modo, con i propri abiti culturali, i propri simboli, le proprie storie, le proprie tradizioni, i propri linguaggi, le proprie scritture. Potremmo dire che ogni popolo è il risultato diveniente di una propria biogeografia, come appunto suggeriva Florinda Cambria alla fine del nostro primo incontro, no? Le biogeografie. Una miriade di biogeografie ricostruite dall'angolatura prospettico-culturale di ogni tradizione. Anche la nostra, quella che stiamo raccontando, è una delle possibili biogeografie, una biogeografia appartenente a quella pratica peculiare occidentale, che è la pratica scientifica e filosofica, se vogliamo, ma ogni tradizione, ogni cultura ha il proprio modo di raccontare la sua storia dell'umanità e il suo rapporto con gli spazi e con la geografia. Ad esempio, come si legge nell'Atlante e come ci ha raccontato anche, se ricordate, Francesco Remotti, in alcuni bellissimi incontri organizzati qui a Mecrii, i popoli nativi, come ad esempio i pigmei in Africa, sono depositari di modalità di vita e di sopravvivenza e di relazione con l'ambiente che appunto rappresentano un modello di sostenibilità. Scrive Pievani in una di queste belle, diciamo così, vicino a una di queste belle immagini raffiguranti i popoli nativi. Ecco, le poche tribù di soli cacciatori e raccoglitori ancora esistenti rappresentano preziose tracce residue di una complessa organizzazione sociale, fatta di piccoli gruppi interconnessi, senza forti gerarchie sociali, senza un concetto esplicito di proprietà privata né di moneta, con narrazioni fondative centrate sulla sacralità dell'ambiente che dona loro la vita. Senza voler concedere nulla alla nostalgia per antiche età dell'oro, molti studiosi concordano oggi che per salvaguardare la diversità biologica sarà sempre più necessario in futuro garantire la sopravvivenza dei popoli nativi che la custodiscono da sempre. La nostra specie è stata invadente fin dall'inizio, come dimostrano le estinzioni prodotte dai primi cacciatori che colonizzarono l'Australia, le Americhe e le isole oceaniche. Tuttavia, i popoli nativi sono depositari di modalità di sopravvivenza e di relazione con l'ambiente che rappresentano per molti aspetti un modello di sostenibilità. Quindi anche la diversità, come dire, non solo culturale, ma delle lingue dei popoli è una ricchezza da salvaguardare, come dimostra anche l'ultima sezione dell'Atlante, che appunto offre una ricostruzione dell'evoluzione delle lingue a partire da quel gruppo africano che appunto ha colonizzato tutto il pianeta e la loro diffusione, differenziazione nella distribuzione dei popoli umani nella geografia del pianeta. Ci sono molti studi, ad esempio a partire anche da quelli di Cavalli Sforza, che mostra come variazioni, no, nelle lingue seguano anche pattern geografici. Come nota Pievani, sembra tra l'altro esserci una correlazione non causale tra le aree con la maggior biodiversità, quindi quelle più variabili dal punto di vista delle specie, dei generi di specie viventi, e le aree di maggior diversità linguistica. Sembra che ci sia un parallelismo non causale tra gli hotspot di biodiversità e gli hotspot di diversità culturale. Quindi numerosi gruppi etnolinguistici si concentrano proprio dove si trova il più alto numero di specie viventi diverse, come se la geografia producesse anche gli stessi pattern di diversificazione anche nelle culture umane. Oggi anche le lingue, così come le specie viventi, naturalmente stanno scomparendo a una velocità senza precedenti nella storia. Dal punto di vista delle specie viventi siamo davanti a quella che ormai i biologi chiamano una sesta estinzione di massa, ma anche le lingue insieme ai popoli nativi stanno scomparendo a una grande velocità. E cosa comporta la morte di una lingua, dice Pievani? Scrive: spesso dimentichiamo che quando muore una lingua non scompare soltanto una cultura, ma un'intera esperienza di coadattamento tra una popolazione umana e un ecosistema. Il potere che la specie umana ha acquisito sull'ambiente naturale, trasformandolo per i propri scopi, ha fatto dell'intero pianeta un ambiente antropizzato, in buona parte artificiale. Più cresce il nostro potere sull'ambiente naturale umano, più diviene inderogabile contemplare le conseguenze dei nostri interventi e assumere responsabilità per le nostre azioni. Le migliaia di culture dell'umanità sono altrettanti tentativi di abitare un ambiente terrestre e propagare la specie. Ciascuna di queste ha preziosi contributi da portare all'evoluzione dell'umanità nel suo insieme. Conservare la diversità biologica e la diversità culturale, oltre che un'assicurazione sul nostro futuro, è un imperativo morale. Ecco, io non so se siete d'accordo, ma io terminerei qui, così lasciamo un po' di, come dire, un po' di tempo per le domande, rispetto a quanto detto, anche rispetto ad altri temi che magari non ho avuto il tempo di sviluppare, però direi che se ci sono domande, insomma, volentieri provo a rispondere già fin d'ora. Grazie.
Grazie a te, Andrea. Veramente grazie. Un vero Atlante, insomma.
Un vero Atlante, sì.
Allora, io lascio subito la parola a chi abbia desiderio di porti domande, chiederti approfondimenti o chiarimenti, anche se chiarissimo e davvero cristallino è stato il tuo discorso e la tua lettura. Quindi taccio. Vedo Sini che già si muove. Quindi credo che darò la parola a lui subito.
Grazie Andrea, è stata veramente una cavalcata meravigliosa.
Grazie.
Ecco, il tuo discorso tuttavia mi ha suscitato una certa nostalgia per il collo di bottiglia.
Sì.
Forse era meglio che finisse tutto lì.
Vero? No, volevo dirlo, ma non ho osato.
No, è un problema serio.
È un problema serio.
Perché questa rapida estinzione delle differenze, questa omologazione così potente, così selvaggia, potremmo anche dire, no? Così incivile, tutto sommato incivile, ci crea dei problemi politici e geografici. Sono contento che quest'anno abbiamo studiato la geografia, perché niente era più onnicomprensivo.
Veramente.
Ora, la questione seria, diciamo così, il problema che mi sembra dobbiamo approfondire eticamente più che gnoseologicamente, è proprio le ultime cose che tu hai detto, così belle e così chiare. L'osservazione scientifica, per usare un'espressione alla Peirce, procede come se io fossi stato presente là e avessi visto cosa succedeva. Nella doppio paradosso, che io appunto là non potevo esserci, no, perché appunto non c'ero. No? Ma allora che cosa significa questo rifare la propria storia immaginandoci là e costruendo quindi delle plausibili ricostruzioni sulla base di segni interpretati in maniera, come dire, oggettiva e dialettica, no? C'è una discussione tra gli scienziati. Ecco, a me pare che il punto vero non sia più soltanto ovviamente avere un'idea molto più adeguata di quello che è successo 60.000 anni fa, 8 milioni di anni fa, eccetera, eccetera, ma qual è l'esito etico di questo lavoro? Che anche a me sfugge, no? Che io continuo a dirlo, ma sono parole.
Certo.
Come trasformiamo tutta questa cultura in una nuova etica, in un nuovo modo di abitare la Terra, in un nuovo modo di essere nello spettacolo del mondo, come dicevamo quest'anno? Ecco, è semplicemente una riflessione che rinnova il mio grazie al tuo lavoro meraviglioso. Grazie.
Grazie Carlo, grazie a te. Sì, è molto importante questa riflessione. Io appunto, come ovviamente non si tratta di rispondere, cioè, però mi sento di, come dire, di aggiungere che esattamente come Peirce diceva, questa ricostruzione passata, che è il frutto di pratiche scientifiche, ovviamente, che vanno tenute in conto come delle storie che lo scienziato pretende sempre più adeguate, sempre più, come dire, oggettive, in realtà, se noi andiamo a vedere che cos'era l'evoluzione umana solo 15 anni fa, produce semplicemente dei grandi cambiamenti, perché, come ci ha fatto vedere molto bene Sini anche quest'anno, perché aggiungendo nuovi strumenti e nuove macchine aggiungiamo anche nuove verità, Nuove verità che però, come direbbe Peirce, si proiettano verso il futuro, cioè la vera domanda che dobbiamo chiederci è come questa ricostruzione passata si traduce politicamente nella nostra visione futura, no? Come diceva Peirce, la verità, anche le nostre verità del passato sono delle verità future che interessano il futuro. E in effetti, quindi, la proiezione etica di queste ricostruzioni, io direi che ha delle conseguenze potenti, ad esempio, come dire, nel darci un'immagine, no, della nostra specie come una specie invasiva, per questo che dicevamo, forse era meglio se 900.000 anni fa il collo di bottiglia avesse fatto il suo lavoro, no? Perché se noi guardiamo così da lontano, in questo esercizio etico di sguardo dall'alto, no? Come dicevano i filosofi tardo antichi come Marco Aurelio, vediamo, come dire, una specie parassita sulla Terra che ha invaso ormai tutti gli spazi, ha invaso tutti gli spazi e in qualche modo sta soffocando, no? La vita del pianeta. E questo è abbastanza impressionante, perché già, come dire, 60.000 anni fa abbiamo iniziato a compiere queste operazioni, no? Veramente di destituzione di equilibri, che magari non c'erano già neanche al tempo, però veramente una distruzione che già inizia intorno a 60.000 anni fa, ma anche Neanderthal a suo modo usava il fuoco per distruggere spazi di foresta, quindi, come dire, stava già iniziando anche quella specie prima di estinguersi. Quindi sì, io direi che vale molto la pena riflettere anche sulle conseguenze etiche che una visione di questo tipo porta. Ad esempio, il fatto che parlare di razze sia completamente inadeguato, no? Ormai di fronte a una visione di questo tipo, già questo in qualche modo forse se convincesse un po' di persone avrebbe delle ricadute politiche, ma come dire, altre cose, altre verità potrebbero essere riflesse nel futuro in senso etico, derivanti da questa storia.
Sì, magari poi proseguiamo questo discorso, ma vedo intanto la mano alzata di Gianfranco Gaviano.
Oltre a ringraziarti ovviamente per la ricchezza del quadro che hai disegnato,
Grazie.
volevo così sottolineare come le ultime parole del libro di Pievani ritornino proprio con forza al problema etico, quindi con una forza quasi kantiana.
Imperativo. Ti
Imperativo,
sentiamo un po'
infatti, in
male.
questi termini. E se
Un
questo
po' male.
imperativo deve essere tradotto in inglese. Sì, chiaro?
Sì.
Sì. Si sente adesso? Ecco, se questo imperativo deve essere tradotto in una dimensione concretamente operativa, direi che l'indicazione sia l'apertura e la difesa strenua del molteplice, su tutti i piani, sia nelle culture, sia nei linguaggi, sia nelle specie. Questo potrebbe essere una linea, una strategia d'azione, e non solo nella prassi politica, ma anche nell'azione culturale. Ancora grazie.
Grazie Gianfranco, certo. Mi ricorda Nietzsche, no? Quando dice che appunto si tratta di incorporare una molteplicità di prospettive. E questo in effetti è quello che i linguaggi e le culture, no? Ti danno, una molteplicità di prospettive che vale la pena preservare non perché vogliamo metterle in un museo, ma perché appunto sono in qualche modo delle incarnazioni di rapporti con la geografia, con la biogeografia, che donano ricchezza e sono un esempio appunto tra le varie popolazioni, se solo guardassimo appunto alla diversità che ci circonda e non cercassimo invece un'omologazione totale, no? Come diceva prima il professor Sini. Quindi sì, grazie molto per questo commento di Gianfranco Gaviano. D'altra parte, Darwin stesso, no, ci insegna che la variazione all'interno dell'evoluzione in qualche modo è una garanzia per la prosecuzione, no, della vita in diverse forme. La diversificazione è una garanzia del proseguimento della vita in una molteplicità di forme. Quindi è proprio quello che dice Pievani, in fondo è una traduzione a livello più ampio di un insegnamento che già era darwiniano, fondamentalmente.
In attesa di altri interventi, Andrea, provo a rilanciare alcune di queste ultime considerazioni, che è evidente, no? A Mecri succede spesso questo, no? Ci si innamora dei racconti, degli affreschi, degli arazzi che vengono tracciati dentro all'orizzonte disciplinare, in questo caso la biogeografia o le biogeografie, certo, e poi si approda sempre in modo più o meno tormentoso a queste questioni che stanno evidentemente emergendo, no? Che dal punto di vista, diciamo, per quel che vale metodologico, hanno a che fare con quello che da 11 anni chiamiamo transdisciplinarità, no? Che poi potremmo dire transculturalità, transdiversità, trans tutto, no? Cioè quello che tu hai ricordato, che anche Gianfranco ha ricordato, che lo stesso Sini ti ha interpellato a sottolineare, insomma il tema della difesa del molteplice, della diversificazione come più conveniente rispetto all'omologazione, eccetera. Ora, i tuoi richiami da una parte a Marco Aurelio, dall'altra parte a Nietzsche, che sembrano proprio antipodali, no? sì. Ulteriormente sottolineano questa invocazione, questo appello ad una chance che con Sini tutti noi continuiamo a chiamare etica. Allora, le mie questioni, che poi anche esse si ripetono da 11 anni, si invecchia, ma i tormenti rimangono quelli. La mia questione è questa, provo a declinarla questa volta così. Nel racconto che tu ci hai fatto, concludendo magistralmente con la sottolineatura del suo essere un racconto, uno tra i molti racconti, quello che emerge per me è una questione doppia. La prima è: in cosa consiste, diciamo con Nietzsche, la potenza specifica di questo racconto? No? Che se è uno tra tanti, se è uno tra gli altri, ci chiede anzitutto quale possa essere la sua portata rispetto agli altri, no? D'altra parte, se noi facciamo il tifo per la diversificazione, dobbiamo fare il tifo anche per il proliferare di racconti diversi da questo.
Certo.
Che non vuol dire soltanto le antiche culture, ma vuol dire anche i racconti che ad esempio dicono col cavolo basta razza, col cavolo diversificazione, è meglio l'omologazione. Allora, proprio in nome di quello a cui noi ci appelliamo, no? La pluralità e la difesa del molteplice, la questione che si pone è quella del rapporto tra i molteplici, no? E rapporto tra i molteplici che interpella poi la nostra singolarità, come rapportarsi ai molteplici, come rapportarsi agli altri racconti. Allora qui la questione che noi continuiamo a chiamare etica diventa, ed è palese, anche politica, di politica culturale, di politica sociale, di politica economica, di politica militare, di politica in senso lato, no? Sociale. E allora il tema della lotta tra le differenze a me sembra ancora, ed ecco il secondo punto della questione, ancora di grande urgenza. Cioè, proprio la tesi della difesa della molteplicità e della maggiore utilità delle differenze di contro all'omologazione chiede di fare conti con il rapporto che io riesco a intendere al momento solo in termini di forze con altre narrazioni. E questa è la questione che io non è che ti chiedo una risposta, ti chiedo come sto cercando di condividere i pensieri che mi accompagnano poi alla fine di ognuna di queste sessioni per giorni e notti.
Certo, sono i pensieri, no, che ci attanagliano quando pensiamo al transdisciplinare, sicuramente, perché qui a Mecri, diciamo, diamo un esempio, no, di questo modo di vivere la pluralità, perché in qualche modo invitiamo nel nostro, nel nostro spazio visioni differenti da discipline differenti, che in qualche modo compongono, se vogliamo, una sorta di enciclopedia che si svolge nel tempo. Io penso all'enciclopedia che immagina anche Carlo Sini, ma anche all'enciclopedia che immaginava Enzo Paci, per esempio, no? Cioè una specie di enciclopedia in cui i saperi, le discipline, si ibridano a vicenda e si cerca in qualche modo di non tanto un dialogo, ma un attraversamento reciproco, no? Una produzione di conseguenze nei contatti dell'una dell'altra angolatura prospettica. Forse parlare di lotta è sicuramente appropriato, perché lo abbiamo sentito anche a Mecri, no? Ci sono delle frizioni quando abbiamo delle narrazioni, dei discorsi che in qualche modo si allontanano dal nostro modo, dalla nostra sensibilità. Però io credo che anche queste frizioni siano in qualche modo qualcosa che ci doni uno sguardo differente, che se non siamo obbligati comunque ad accettare, però siamo obbligati in qualche modo a guardare in un certo senso, no? Cioè a accettare per magari respingere. Quindi anche, come dire, i rapporti fra la filosofia e la scienza sono in qualche modo sempre qualche cosa che produce delle differenze, secondo me, feconde, no? Feconde. Quindi forse, ecco, come dire, il progetto mecritico, no? Che di questa sorta di enciclopedia che io vedo nel nostro sito, no? È una sorta di enciclopedia dove ci sono i linguaggi in transito e dove ci sono gli attraversamenti della filosofia e delle arti dinamiche che dialogano con i linguaggi in transito e tra di loro, ogni anno producono un arricchimento e un avanzamento sempre interessante, no? Un rinnovamento sempre interessante. Credo che questo sia appunto la cosa bella e interessante, no? Dell'attività che stiamo facendo, perché non si tratta in fondo di costruire una verità oggettiva, per questo, no? Si dice sono delle storie. Non dobbiamo cadere nella superstizione che quello che ci raccontano gli scienziati sia una verità assoluta già lì. Ma secondo me la cosa bella, interessante da fare è, come dire, evolvere insieme, costruendo connessioni come in una rete, no? La rete, in qualche modo, dove i nodi, questo forse lo diceva proprio Paci, dove i nodi sono le varie discipline, in qualche modo queste connessioni evolvono insieme all'evolvere di ogni nodo. Quindi una rete in continuo mutamento, che la filosofia in questo senso, ma addirittura ancora di più lo sguardo delle arti dinamiche, prova a tenere insieme al mutare delle pratiche, cioè a guardare con quello sguardo strabico che ci ha insegnato Carlo Sini, al mutare delle pratiche, al mutare delle visioni, no? Quindi ci si dispiega davanti una sorta di rete i cui nodi e le cui connessioni sono in mutazione e coevolvono tra di loro, e quello che cerchiamo di fare è in qualche modo tenerle insieme in una sorta di enciclopedia che si trasforma. Naturalmente, come dire, per noi vale la pena dire che la scienza ci dà una visione che per noi è relativamente assoluta, no? Fondamentalmente. Non deve essere assoluta, deve essere relativamente assoluta, perché è vera, è verosimile per noi, ma il terreno su cui poggia questa verità si muove insieme alle connessioni che questa enciclopedia costruisce. Forse vale la pena continuare questo gioco ancora, no, Amekri, proprio perché in qualche modo sentiamo una trasformazione, no, anche dei nostri sguardi e quindi anche delle nostre vite, e ci sentiamo più connessi in un'unità organica, fondamentalmente. Forse ancora questo insegnamento, lo chiamerei di Baci, no? Funziona ancora. Funziona ancora adesso.
Posso aggiungere una cosa? Certo, c'è Sini che vuole fare un piccolissimo intervento, poi diamo la parola a Riccardo Conte, sì.
Ma è fuori discussione la potenza del metodo scientifico. Questo è fuori discussione. Ecco, la conversione etica che tu richiamavi in maniera così lucida, che potenza può avere? È questo il nostro.
E questo è il cruccio di Mekri, cioè l'efficacia politica di questo. Sì. Sì.
La capacità di lotta. Sapiens li ha fatti secchi tutti, no? Appunto, e ha lottato e ha vinto allo Stato in nome di un criterio appunto di omologazione, non di pluralità e di diversificazione. Noi che siamo forse non so se gli ultimi, ma comunque siamo ancora sapiens, siamo qui a fare i conti con questa spinta, no, che tu, Pierani, sì, hai sottolineato. In fondo noi siamo questo, noi siamo omologanti, sì, e siamo, come dici bene, invasivi. Cosa vuol dire un cambio di specie, una nuova speciazione allopratica, cioè allopatrica? Cos'è che stiamo cercando di immaginare al di là di ciò che tu perfettamente dici e che, figurati, mi commuove, come sai, insomma, non c'è bisogno di dire altro, Mekri, però ecco, insomma, come collocarsi in una interlocuzione sociale che nella piccolezza del punto di vista e della collocazione di un piccolo ente come il nostro possa avere voce. Io questo ancora me lo domando, penso che alla fine non ci sarà la risposta, che vada bene così, che, come dici tu, andiamo avanti a fare rete, appunto, ognuno faccia. Però ecco, di fronte alle grandi visioni di specie, certo, appunto di trasformazioni geologiche, geografiche, climatiche, ambientali, ecco, a volte appunto viene un po' di smarrimento, ma va bene così. Andiamo alla parola a Riccardo Conte, scusate.
Grazie, Claudine.
Grazie. Beh, innanzitutto Andrea, complimenti.
Grazie, Riccardo.
È stata bellissima questa tua conferenza. Vorrei collegarmi proprio alle cose che stavamo dicendo adesso e all'incontro con la molteplicità delle culture e delle visioni della vita, eccetera. Io mi pongo un problema. Tu hai parlato giustamente dell'evoluzione del genere umano, come ci si è arrivati. Ma noi abbiamo a che fare con gente che ancora crede nel creazionismo. E non si convince, tutti gli elementi scientifici che possiamo portare non li convincono. Ed è una cosa allucinante, ma ecco, fino a che punto in questo incontro, in questa dialettica, noi possiamo tollerare, e uso il termine tollerare, queste cose? Come possiamo confrontarci con queste persone che hanno che pongono un problema? Cioè loro non è che, loro fanno un discorso fideistico, punto e basta. E questo vale anche per il razzismo, Questo vale anche per il razzismo. Perché il razzismo che c'è in America, per esempio, penso che sia incredibile.
Sì, ma sì, allora è un problema, secondo me. Poi l'America è veramente un paese pazzesco, perché è contraddittorio in termini, no? Cioè l'America, dove il pensiero scientifico è il più avanzato del pianeta, la società civile poi produce invece credenze come quelle che il nostro mondo avrebbe 6.000 anni, ci sarebbe stato il diluvio universale, no? la terra è piatta. Ecco, è veramente un paese del paradosso. E voglio dire, proprio per l'idea della nostra, come dire, di questa bontà delle differenze, potrebbe anche andar bene se non producesse delle problematiche molto molto gravi. Vedi appunto un presidente, no, con una potenza di fuoco gigantesca, che nega per esempio i cambiamenti climatici. Ovviamente questo pone dei grossi problemi planetari, no? Planetari. Quindi queste credenze, se rimangono credenze che in qualche modo riflettono una diversità che innocua, andrebbero anche bene, ma il punto è che producono conseguenze, no, a livello di relazioni sociali, anche tra come dire, stati che stanno cercando in qualche modo più o meno sinceramente di tamponare questa deriva verso l'abisso, no? Ecco, pragmaticamente io direi che no, questo è, allora è un problema, un grosso problema, è un grosso problema che non risolvi, se, come dire, la propaganda, perché non puoi chiamarla in un altro modo, no? La propaganda di un intero paese è orientata a negare le verità scientifiche, no? E quindi anche, come dire, l'opportunità di agire in modo razionale per in qualche modo cercare di risolvere dei problemi che ormai non sono solo locali, ma stanno diventando appunto globali, no? E naturalmente stiamo parlando di una specie che ormai è arrivata a 8 miliardi e mezzo di persone in tutti gli angoli del pianeta. Questo è già il primo problema, forse. È un pianeta finito, contingente, che ha risorse finite, e quindi non si può andare avanti in questo modo. Quindi sicuramente, come dire, queste derive culturali, nel momento in cui sono portate avanti da una società ricca, molto ricca e molto numerosa, diventano un problema molto ingombrante a questo punto, io direi. Un grosso problema politico.
È che c'è un momento in cui, quando parlano certe persone, dei terrapattisti piuttosto che i creazionisti, uno vorrebbe dire: ma statevi zitti, basta, vi tolgo il diritto di parola, perché l'avete detta troppo grossa.
E lì è, non so, Peirce parlava del metodo della tenacia, è esattamente questo, unito forse anche al metodo dell'autorità, cioè quando hai delle credenze, no, che a prioristicamente funzionano, e tu puoi dirgli qualsiasi cosa, ma non cambiano idea in ogni modo, perché fanno come lo struzzo che nascondono la testa sotto la sabbia, e hai uno Stato più o meno autoritario che in qualche modo spaccia quelle stesse credenze come verità, allora si amplifica, e in più hai una rete che è internet, in qualche modo, che crea delle casse di risonanza, perché queste persone vanno a sentire quelle verità, no? Vanno a cercare quelle verità, quindi si creano intorno degli ecosistemi che amplificano ancora di più quelle credenze. Ecco, tutto questo in effetti, come dire, rende molto difficile, no, in qualche modo il dialogo con queste persone che hanno credenze di questo tipo, perché già loro in qualche modo rifuggono da discorsi diversi dai loro, quindi sono in qualche modo chiusi nella loro bolla di risonanza. È un problema che ovviamente io non saprei in questo momento risolvere, però
non puoi chiedere la risoluzione.
Non so. Lo vedo, sì.
D'altronde è un problema che si pone anche rispetto al negazionismo. In alcuni stati, certo, è addirittura reato. Da noi è reato solo se è finalizzato a un odio razziale. Ma vabbè, insomma. Non so, cioè, io provo un moto di rabbia rispetto a certi discorsi. Certo. Non riesco a... Sono intollerante. Ecco. Da questo punto di vista sono, sì, profondamente intollerante.
Ci può stare, certo.
Grazie.
Grazie a te, Riccardo.
Non so se ci siano altre altre persone che vogliano intervenire o se possiamo delicatamente andare verso un,
certo,
un buona serata e un ulteriore ringraziamento ad Andrea Parravicini. Sì, mi sembra di capire che sì, possiamo. Quindi ringrazio di cuore ancora una volta il nostro prezioso amico e compagno di strada Andrea Parravicini, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti ad animare questa forse mesta discussione conclusiva, però certo non priva, mi sembra, di una certa consapevolezza. Non siamo degli ingenui, non siamo delle anime belle, ecco, questo sicuramente possiamo, se è confortante, dircelo. Auguro una buona serata a tutte e a tutti, rinnovo l'appuntamento tra qualche settimana alla visione dell'intreccio che faremo sul nuovo libro di Andrea Parravicini, Nello specchio di Sapiens, e lasciando a lui comunque l'ultimo saluto per parte mia, mi limito ad augurare a tutte e a tutti una buona festa dei lavoratori e delle lavoratrici per il prossimo 1° maggio.
E io mi aggiungo al ringraziamento, grazie davvero a tutti e a tutte. Una buona serata. Una
grazie,
buona serata.
Andrea.
Grazie Andrea. Grazie Florinda.
Grazie.
Arrivederci a tutti.
Grazie.
Grazie Andrea.
Grazie.